Geronimo. Filosofia ed etica con Letizia Bolzani. Gli animali ci offrono una grande opportunità per trasformarci ed evolverci e la possibilità di ricomporre un mondo comune. Ciò potrà avvenire soltanto insieme a loro, considerandoli, come Tobia, compagni di viaggio.
Sono le parole del grande biblista Paolo De Benedetti ad introdurci in questa puntata che si occuperà di animali e di etica. Abbiamo obblighi morali nei confronti degli animali? De Benedetti, autore tra l'altro di Teologia degli animali, non ha dubbi e ci offre poeticamente l'immagine dal libro biblico di Tobia, capitolo 6. Il giovane Tobia partì dunque insieme con l'angelo e il cane andò dietro a loro. Un ragazzo, un angelo e un cane, compagni di viaggio, appunto. Ma quanto li consideriamo davvero compagni di viaggio, gli animali? Quanto sappiamo cogliere la possibilità che ci offrono di ricomporre un mondo comune? Quanto è considerata la loro sofferenza? Ricevono un danno da una morte anticipata? È lecito usarli come cibo nella sperimentazione, nell'industria? Le risposte che i filosofi hanno dato nel corso della storia sono molto diverse. Certo è che se ci si occupa di etica, la questione animale non può essere evitata. E tuttora più che mai siamo chiamati a riflettere e anche a provare a schierarci sulle modalità di alimentazione, sugli allevamenti intensivi, sulle problematiche ambientali. Ripercorrere la storia della filosofia seguendo il fil rouge dell'atteggiamento etico nei confronti degli animali è fonte di profonde riflessioni ed è quello che ci propone un interessante e ricco saggio uscito recentemente, Gli animali e l'etica, di Francesco Allegri, con cui avremo il piacere di conversare tra poco. Francesco Allegri insegna bioetica filosofica nel Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena e filosofia morale nel Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Neuroscienze dello stesso Ateneo. È con noi oggi per parlarci di animali e etica. E gli animali e l'etica è anche il titolo di un suo recente volume uscito dalle edizioni Mimesis. Il suo saggio, professor Allegri, ci fornisce un ricco e articolato quadro dei vari atteggiamenti assunti dal pensiero occidentale sullo status morale degli animali. Volendo ripercorrerli per sommi capi, potremmo distinguere, come lei fa, quattro opzioni, da quella che non conferisce alcuno status morale agli animali fino a quella che glielo riconosce totalmente. Possiamo magari accennarle queste quattro opzioni per cominciare?
Sì, sicuramente. Allora, possiamo accennarle. Intanto lo status morale, no, di un essere, perché ovviamente è un concetto, no, in termini più popolari si parla della questione animale. Però la questione animale, appunto, in termini filosofici si declina come la questione dello status morale, no, degli animali. Lo status morale di un essere e la sua rilevanza sotto il profilo etico. Forse il problema dello status morale di un individuo significa chiedersi se quell'essere sia di per sé degno di considerazione morale. Cioè se abbiamo degli obblighi nei suoi confronti e se sì di che tipo, no? Cioè se faccia parte della comunità morale, sono formulazioni dello stesso tipo di problema. Abbiamo degli obblighi morali verso gli animali non umani. In caso positivo, se questi obblighi sono obblighi diretti oppure obblighi soltanto indiretti. Quanto contano gli interessi degli animali rispetto agli interessi umani? Rispetto a questo tipo di questione, io ho individuato quattro alternative. Però intanto va sottolineato che il problema dello status morale è un problema duplice, perché c'è un problema di estensione della comunità morale, detto in termini banali, chi sta dentro e chi sta fuori, chi possiede il biglietto d'ingresso nella comunità morale e chi ne è sprovvisto, e poi c'è un problema di struttura interna della comunità morale, cioè chi sta sopra e chi sta sotto. Cioè uno potrebbe dire facciamo entrare gli animali nella comunità morale, però ovviamente il loro valore, la loro importanza è inferiore a quella degli esseri umani.
Sì.
È una proposta chiaramente più moderata, sono proposte più radicali che dicono no, tutti gli esseri senzienti stanno nella comunità morale a pari titolo.
Quindi, professor Allegri, lei ci stava appunto rendendo attenti sul fatto che il problema morale è duplice: chi sta dentro e chi sta fuori dalla comunità morale, e l'altra cosa, anche chi sta dentro però può contare di più o di meno. E le quattro opzioni che lei individua appunto partono dalla prima, che esclude gli animali dalla comunità morale. Gli animali non possiedono un biglietto d'ingresso, per usare le sue parole, e poi le altre tre opzioni invece che stabiliscono una diversa importanza degli animali all'interno della comunità morale. Per alcuni contano di più, per altri contano di meno.
Ho provato appunto in questo libro a suddividere le risposte al problema dello status morale degli animali in quattro opzioni, e appunto andando così in ordine crescente di considerazione possiamo dire c'è un'opzione 1 che ho chiamato anti-animalismo, e che è quella largamente prevalente nella storia del pensiero occidentale, che dice che gli animali non possiedono alcun status morale, cioè non abbiamo obblighi diretti nei loro confronti, non fanno parte della comunità morale.
Sì, abbiamo obblighi, lei sottolineava, solo indiretti. Se io danneggio,
esatto,
il cane, ecco, di un mio vicino, danneggio il mio vicino, esatto, ma non il cane.
Uh-huh. Esatto, cioè questa posizione, che è largamente prevalente, si trova in Aristotele, negli Stoici, Sant'Agostino, San Tommaso, Cartesio, Hobbes, Spinoza, si fa prima a dire chi non c'è,
sì,
che fare l'elenco completo, non significa che allora gli animali si può fare quello che si vuole, no? Perché ci sono ragioni indirette per non danneggiare gli animali, è quella che ha detto lei, va benissimo. Però appunto, se non posso fare di quello che voglio, non è tanto perché il cane ha valore o perché il danno che faccio al cane ha un qualche peso da un punto di vista morale, no, è il danno che faccio al padrone del cane,
certo,
che chiaramente è un essere dotato di status morale, quindi appunto poiché lo danneggio non devo fare. Un esempio di questo tipo si trova per esempio in San Tommaso d'Aquino, no? Cioè San Tommaso dice: chi danneggia il bue di un altro, chi uccide il bue di un altro, non fa qualcosa di negativo perché uccide il bue, ma perché danneggia il padrone del bue. Quindi la questione è questa, se ragioni indirette, quindi ragioni indirette che erano ben sintetizzate da quel passaggio di Ovidio, no? Diceva: se vizia in bruta est tirocini un crudelitatis in homines, che è una ragione indiretta però più sottile, che dice il danno fatto all'animale non conta nulla, però attenzione, danneggiando l'animale fate un esercizio di crudeltà che danneggia voi stessi,
che quindi danneggia anche gli altri uomini in questo
senso.
E poi
senso, appunto, può andarsi a riversare sugli altri individui. Mm-hmm. C'è Locke che dice, se pensieri sull'educazione, dice: ho constatato che dei bambini piccoli stavano maltrattando degli animaletti con uno spillone, li stavano danneggiando. È un tipo di atteggiamento, di comportamento che va controllato, perché poi magari esercitando questa attitudine, una crudeltà, poi loro questa attitudine va a riversarsi verso quegli esseri, verso i loro amichetti, cioè verso quegli esseri che invece sono dotati di status morale.
Mm-hmm.
Ecco, ma sono sempre ragioni indirette, molto, sì, talvolta sottili, talvolta più banali, ma sono sempre ragioni indirette.
Vai. Ecco, lei nel suo libro, che è anche un'interessantissima storia dell'etica occidentale, mostra, adesso ci stavamo parlando del mondo antico soprattutto, ma poi mostra come in età moderna, nei pensatori per esempio del 600, gli animali sono fuori dalla comunità morale perché non rientrano, diciamo, nello schema contrattualistico del diritto naturale, non possiamo fare patti con loro.
È molto interessante perché appunto il contrattualismo è un tipo, no, di proposta filosofica che basa la moralità sulla reciprocità, su un discorso di reciprocità. Chiaramente con questo tipo di approccio gli animali stanno fuori dalla comunità morale.
Certo.
Un approccio come questo è un approccio che vede la morale come una sorta di accordo, no, di soggetti autointeressati e razionali, e ovviamente dotati anche di proprietà linguistiche, che appunto si mettono d'accordo per starsi piedi il meno possibile. In quest'ottica chiaramente gli animali non trovano spazio. È un modello questo che fra l'altro si trova già nell'antichità, è vero, poi Hobbes, mm-hmm, la moderna lo sviluppa in maniera compiuta, ma si trova già per esempio negli Stoici e neanche negli Epicurei,
mm-hmm,
che sono due famiglie filosofiche, come è noto, che si fanno guerra su tutto, pensiamo al finalismo, ma che su, sì, questo punto c'è una convergenza, che ancora oggi è uno dei modelli più utilizzati per escludere gli animali dalla comunità morale, diciamo, perché ancora oggi ci sono pensatori che ritengono che gli animali siano esclusi dalla comunità morale, anche se è una posizione non più maggioritaria.
È maggioritaria, diciamo, la posizione che include gli animali nella comunità morale, ma anche in questo caso lei mostra molto acutamente come le opzioni si diversifichino, perché c'è una gradualità,
sì,
nell'inclusione.
C'è una gradualità nell'inclusione, perché appunto c'è un animalismo moderato che dice: sì, gli animali possiedono uno status morale, ma non è equiparabile in alcun modo a quello degli esseri umani, il cui valore in sé è superiore e ai cui interessi va attribuita un'importanza maggiore.
Questa è una posizione abbastanza diffusa, nel senso non facciamoli soffrire, no agli allevamenti intensivi, però non ricevono un danno da una morte prematura in un certo senso.
Esatto, questa è un po' l'idea. Cioè, detto in una battuta, in quest'ottica gli animali possiedono il diritto a non essere fatti soffrire, ma non possiedono il diritto alla vita. Questa è una forma di animalismo oggi molto diffusa, devo dire, forse tra le quattro opzioni che ho distinto è l'opzione più diffusa oggi. Non ci sono, ripeto, ancora quelli che sostengono che gli animali sono esclusi dalla comunità morale, però oggi forse, soprattutto tra i filosofi, è una posizione minoritaria. Ci sono. Fra l'altro va sottolineato che un'altra delle strade per negare gli animali status morale sarà quella di Cartesio, una strada minoritaria ma che è stata presente. Cartesio è quello che dice che gli animali non sentono, quindi perché dovremmo tutelarli? È la celebre tesi degli animali macchine, no? Che si trova in Descartes. E che qualcuno oggi sostiene, per esempio Peter Carruthers, che è uno studioso anche abbastanza serio, che sostiene una posizione di questo tipo, però è una posizione oggi che trova insomma forte obiezione nell'ambito della comunità scientifica. Nel luglio del 2012 eminenti neuroscienziati, neurofisiologi, neurofarmacologi, neuroanatomisti si sono riuniti a Cambridge, hanno stilato una celebre dichiarazione, la Cambridge Declaration on Consciousness, in cui appunto hanno sostenuto che, come sia pienamente giustificato sulla base di dati scientifici disponibili, a scrivere consapevolezza a specie animali diverse dalla nostra. Insomma, oggi una posizione cartesiana è difficile da sostenere. Il grande problema è capire qual è il range degli esseri senzienti, perché su questo Cartesio non aveva torto, cioè pensare che tutto il mondo animale sia senziente, come forse pensava Aristotele, è una tesi altrettanto difficile da sostenere, no? Cioè ci sono, che so, i poriferi, cioè le spugne di mare che sono prive di qualsiasi sistema nervoso, difficile attribuire gli stati di coscienza, ma anche appunto, che so, le stelle marine, i coralli, le meduse, no? Che hanno una qualche forma di innervazione ma non centralizzata.
Ecco, qui arriviamo all'opzione, in un certo senso all'opzione 3, no? Riassumendo, abbiamo visto 3, la prima opzione che nega qualsiasi statuto morale agli animali, la seconda che è quella forse prevalente, diciamo, che dice gli animali sono inclusi, hanno uno status morale, però è lecito ucciderli e anche utilizzarli, e poi la terza opzione è a cui appunto stiamo arrivando, che è quella che dice gli animali godono di status morale, anzi hanno pieno status morale, però la vita di esseri mentalmente più complessi è più importante della vita di esseri mentalmente meno complessi.
Esattamente, è una perfetta sintesi. Effettivamente è questa la posizione dei grandi animalisti, di quelli dei classici dell'animalismo contemporaneo, tipo Peter Singer, Tom Regan e anche altri. Cioè, da un lato sì, si arriva a sostenere addirittura che un'uguaglianza di fronte al dolore, ecco, cioè il dolore quando è di uguale entità, di uguale intensità o di uguale durata, ha lo stesso peso indipendentemente dalla specie di appartenenza del soggetto. Però appunto, se siamo tutti uguali di fronte a loro, non siamo tutti uguali di fronte alla morte. Cioè, detto una battuta, chiaramente. Di fronte alla morte la complessità mentale ha un peso, perché esseri appunto che hanno un senso del futuro, memoria del passato, cioè che hanno una vita biografica, come si dice, e fanno progetti, no? Fanno dei progetti per il futuro, subiscono un danno maggiore, perché appunto vengono, con la morte gli vengono tolti, viene frustrata la soddisfacimento di questi desideri. Quindi uguaglianza di fronte al dolore, ma non di fronte al tema della morte. Ci sono invece appunto animalisti ancora, quelli che ho chiamato nel libro gli animalisti radicali, i quali appunto invece sostengono un'opzione ancora più forte, più appunto più sostantiva dell'uguaglianza, e dicono che tutti gli esseri senzienti possiedono uguale status morale a prescindere dal genere biologico di appartenenza o dalle doti cognitive.
Quindi l'insetto ha lo stesso status morale del leone, del cane, della scimmia.
Ecco, qui appunto, qui ci sono pensatori appunto così radicali che arrivano a sostenere, appunto come John Danaher, una pensatrice americana che dice un ragno ha il medesimo diritto alla vita di un essere umano. Non vedo ragioni coerenti per sostenere il contrario. È una tesi molto forte, ovviamente anche molto controintuitiva, e oltretutto va incontro a un inconveniente, cioè Danaher dà per scontato che qualsiasi un animale dotato di qualsivoglia sistema nervoso sia senziente. E questa invece è una tesi discussa e discutibile, perché appunto, oltre a negare stati di coscienza appunto a stelle marine, spugne di mare, meduse, eccetera, c'è anche chi dice ci vuole un sistema nervoso complesso, come quello dei vertebrati o come quello dei cefalopodi, per avere stati di coscienza, cioè non basta un qualsivoglia sistema nervoso, seppur rudimentale. Insomma, detto in una parola, ci sono diversi aracnologi che sostengono che i ragni non hanno stati di coscienza. Con questo forte dubbio, mettere un ragno sullo stesso piano di un essere umano, insomma, io non lo farei, ecco.
Sì, ma se io tolgo una zecca dal mio cane, uccido la zecca, lo faccio perché ho un obbligo speciale nei confronti del mio cane o perché la zecca è mentalmente meno sviluppata del mio cane?
È diciamo questo... tutte e due, le due cose non sono incompatibili, sono sia l'obbligo speciale sia il fatto che il cane, essendo un essere mentalmente più complesso, a mio modo di vedere, perché ovviamente io ho provato nel libro a sostenere quella che abbiamo chiamato l'opzione 3, l'animalismo forte.
Sì.
L'animalista radicale avrebbe difficoltà a dirle che appunto che sia lecito farlo. Secondo me vanno bene entrambi, sia l'obbligo speciale perché è il suo cane, quindi ha degli obblighi speciali, così come ha degli obblighi speciali nei confronti di suo figlio o di una persona con cui il rapporto di amore, di amicizia.
Ma non obblighi speciali nei confronti della comunanza di specie. Ecco, io volevo arrivare a lì. Io posso avere obblighi speciali nei confronti di qualcuno a cui sono legata affettivamente, sia esso animale non umano o umano, ma non perché è della mia specie umana, perché a questo punto è un po' pericoloso. Se no,
sono
il discorso.
Perfettamente d'accordo per la tesi che ho provato a sostenere, perché ci sono invece taluni come Mary Migley che sono quelli che appunto pongono l'accento su un obbligo speciale, cioè dicono a parità di status morale però c'è l'obbligo speciale legato all'appartenenza di specie. Secondo me non è convincente questa tesi, perché gli obblighi speciali sono invece legati a altri fattori, cioè ci vuole dietro un principio morale.
Ci vuole dietro un principio morale, appunto, e questo discorso ci porterebbe a dilemmi etici molto complessi nei quali non abbiamo il tempo di addentrarci. Lei comunque, Francesco Allegri, nel suo libro si schiera per un animalismo non tiepido ma neanche radicale, nel quale, indipendentemente da un discorso di specie, la vita di esseri mentalmente più complessi ha un peso maggiore.
Chiaramente appunto gli animalisti radicali dicono che in una situazione di dilemma o si tira sotto oppure si salva chi abbiamo davanti prima. Invece l'animalismo nella versione forte ma non radicale direbbe dobbiamo privilegiare l'essere mentalmente più complesso, questa è un po' l'idea.
E nella nostra società oggi...
Perché ha più da perdere da una morte indotta anticipatamente, non perché appunto... l'essere mentalmente meno complesso non abbia da perdere, però forse da perdere meno. Facciamo una lucertola, è sbagliato uccidere una lucertola? Io sostengo di sì, perché se noi lo uccidiamo, che so, quando ha 3 anni perde tutte quelle soddisfazioni conformi alla sua specie di cui avrebbe goduto continuando a vivere. Però appunto uccidere una lucertola è meno grave che uccidere un cane, una scimmia antropomorfa o un essere umano, perché appunto la lucertola molto probabilmente non ha un senso del futuro, non ha progetti, no? Non ha una visione prospettica delle cose, e quindi non ci sono preferenze che vengono frustrate. Invece un essere umano ha qualcosa in più, progetti, voglio sposarmi, fare un figlio, scrivere un libro, tutti desideri che vengono frustrati da una morte indotta anticipatamente. In più rispetto appunto alla morte indotta anticipatamente nella lucetta.
Lei mostra bene come il dibattito sullo status morale degli animali si sia intensificato negli ultimi 50 anni. Praticamente tutti i pensatori si pongono in relazione a questo tema, però è anche questo il periodo in cui c'è il massiccio sfruttamento degli animali, non solo appunto negli allevamenti intensivi, nell'industria. È un problema anche ambientale, perché ovviamente se un campo si coltivasse con cereali e non con pascolo darebbe da mangiare a più persone. Però sembra che sia proprio una contraddizione dove sta andando la nostra società rispetto al pensiero filosofico.
È vero, e questo è il paradosso. Il paradosso è che nell'epoca, appunto, del XX secolo, in cui si comincia a riconoscere, no, rilevanza morale agli animali, anche l'epoca della storia in cui vengono maggiormente maltrattati, appunto, l'esempio degli allevamenti intensivi è veramente emblematico, perché la logica, no, di queste factory farms è allevare più animali possibili nel minor spazio, nel minor tempo possibile per minimizzare i costi e massimizzare i profitti. Quindi abbiamo esseri senzienti che vengono trattati come mere macchine per la produzione di cibo, no? Questi vengono addirittura negate le libertà fondamentali, no? Minimali, anzi, come voltarsi, pulirsi, alzarsi, sdraiarsi, distendere gli arti liberamente, insomma. E quindi questo è veramente il paradosso. Però, insomma, qualcosa sta cambiando anche a livello legislativo, diciamo. Però sicuramente è l'aspetto paradossale, diciamo, l'aspetto paradossale da un lato. C'è una presa di coscienza da parte dell'etica, una presa di coscienza che è piuttosto tardiva se pensiamo, no, che in qualche modo, no, la vicinanza tra l'uomo e gli animali non umani è legata, no, alla grande svolta scientifica, culturale fondamentale che si è verificata nel XIX secolo con la teoria dell'evoluzione di Darwin e Wallace, quindi che mettono in luce come la differenza, no, tra gli uomini e gli animali è una differenza di grado, non è una differenza di genere. Però appunto ci è voluto 100 anni, perché da Darwin a Peter Singer a Tom Regan sono passati oltre 100 anni.
Abbiamo conversato con Francesco Allegri, docente di bioetica filosofica e di filosofia morale all'Università di Siena e autore del volume Gli animali e l'etica, edito da Mimesis. Francesco Allegri ha pubblicato molte altre opere, cito almeno la prima monografia in lingua italiana di Richard Price, Le radici storiche dell'etica analitica, edito da Franco Angeli, Le ragioni del pluralismo morale, edito da Carocci, e Obbligo morale, breve introduzione alle teorie etiche della condotta, LED Edizioni. Sul tema animali e etica segnalo che è uscito anche il volume Etica e animali di Federico Zuolo, edito da Il Mulino. Per oggi è tutto, io ringrazio il professor Francesco Allegri, ringrazio tutti voi che ci avete ascoltato. Da Letizia Bolzani un cordiale saluto.